Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Le sofferenze. Siamo in Primo Pietro e spesso Pietro parla delle sofferenze. Le sofferenze fanno parte della vita. Abbiamo da soffrire, avremo da soffrire finché siamo qui. La domanda sta, soffriamo per aver fatto del male o soffriamo facendo il bene? Sofferenza ci sarà, ma soffriamo perché la meriti o soffriamo facendo il bene? Questa è la domanda che Pietro ci pone e più volte ci esorta a vivere in modo da non dover soffrire per le nostre mancanze, i nostri peccati, perché non ci giova. Non c'è alcun premio per una sofferenza dovuta alle proprie mancanze. Al contrario, come Pietro ci esorta più volte e anche nel resto della Bibbia, c'è una grande ricompensa quando soffriamo per aver fatto il bene, per aver reagito con pace, per aver reagito con amore davanti alla malvagità. È una grazia da Dio. Quindi è molto, molto meglio soffrire facendo il bene che facendo il male. Però pur sapendo questo, delle volte è difficile sopportare le sofferenze ingiuste. Infatti, delle volte è estremamente difficile. Possiamo facilmente scoraggiarci quando dobbiamo soffrire facendo il bene, soffrendo ingiustamente. E per incoraggiarci in questi momenti, per incoraggiarci quando soffriamo ingiustamente ed è difficile sopportare e gridiamo «Perché, Signore? Perché permetti questo?» Pietro ci presenta Gesù Cristo come esempio da seguire. Nel brano che vogliamo considerare oggi, Pietro ci ricorda che la sofferenza di Cristo era ingiusta. Però dopo aver sofferto, Gesù era vittorioso. Così anche noi saremo vittoriosi se continuiamo ad avere fede in Dio quando soffriamo facendo il bene. Chi soffre per la giustizia e cammina per fede avrà una ricompensa eterna alla manifestazione di Gesù Cristo. Quando consideriamo le nostre sofferenze, ricordiamo, prima di tutto, che nessuno di noi ha mai sofferto o mai soffrirà quanto Gesù ha sofferto. Fisicamente ha sofferto in modo inconcepibile. Inconcepibile. La Bibbia dice in Isaia 53 che lui era irriconoscibile per quanto aveva sofferto. Ma uno potrebbe dire, ma ci sono altri nella storia che sono stati torturati. Questo è vero, ma nessun altro nella storia ha mai dovuto subire l'ira di Dio. Gesù sì, ma non solo l'ira di Dio contro il peccato di una persona. Allora, Gesù non aveva peccato. Ma non ha subito l'ira di Dio contro una persona, ha subito l'ira di Dio accumulato contro tutti quanti coloro che Dio avrebbe mai salvato. Quindi nessuno di noi soffrirà quanto Gesù. Inoltre, nessuno di noi mai soffriremo ingiustamente quanto Gesù, perché in fin dei conti nessuno di noi è giusto per il proprio merito. E qualunque sofferenza, pur non essendo giusto in quel caso, in realtà io e te meritiamo l'inferno e nessuna sofferenza nostra veramente arriverà mai ad essere quanto male meriteremo per merito nostro. Quindi, guardando Gesù, vediamo la massima della sofferenza e la massima dell'ingiustizia e vediamo la vittoria dopo questa sofferenza. E questo può essere di grandissimo incoraggiamento a noi se ci riflettiamo. Allora, tenendo quello in mente come base, voglio leggere il brano di oggi, che è 18 a 22 di Primo Pietro 3. Primo Pietro 3, 18 a 22. Inizio con versetto 17, che sarebbe l'ultimo versetto dall'ultimo sermone, che ci dà un po' di base. È meglio, infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizie dalla carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, il quale è andato in cielo ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenze. Questo brano parla della sofferenza di Cristo e della gloria che seguiva quella sofferenza. E con questo esempio Pietro, pensando al contesto che è la sofferenza ingiusta, dobbiamo capire questo brano nel suo contesto. Strappato dal contesto, impossibile capire questo brano. Nel suo contesto è proprio la sofferenza ingiusta. E lui dimostra a Gesù che ha sofferto ingiustamente, il giusto per gli ingiusti, ma dov'è adesso? In cielo, in gloria. Quindi questo è un incoraggiamento per noi. Allora, notiamo versetto 18 ancora. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Cristo. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito. Gesù Cristo ha sofferto per i peccati. La sua sofferenza era totalmente ingiusta perché egli era e rimane il giusto. Infatti uno dei titoli di Gesù è il giusto di Dio. Per esempio in Atti 4:13 Pietro sta predicando a Gerusalemme e parlando di Gesù lo chiama il giusto. Vi leggo, questo serve Atti 3:14. Ma voi, ai giudei dice, rinegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse dato un assassino. Stefano in Atti 7:52 predicando a Sinedrio usa lo stesso titolo quando sta parlando con loro di Cristo. Quali dei profeti, dice Stefano, Atti 7:52, non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora siete divenuti traditori e uccisori. Quindi, del giusto, la venuta del giusto, un titolo di Gesù. Gesù Cristo è il giusto. In Cristo Dio diventò uomo e visse una vita perfetta senza mai peccare. Perciò Gesù come uomo è l'unico uomo nella storia che ha mai vissuto giustamente. Quanto abominevole quando quanti di noi abbiamo parlato della nostra giustizia. Nessun uomo è giusto. Quando consideriamo la giustizia di Dio, è come alzare una candela e dire questo potrebbe illuminare tutto il mondo, una candela. Davanti al sole a mezzogiorno, che abominevole osare alzare la nostra candela e credere che è luce. Qualunque luce che abbiamo noi, veramente più che candela, serve un piccolo specchio. La nostra specchietto. Io con uno specchietto ogni tanto ci gioco e prendere un raggio di sole e posso indirizzare questo raggio, ma non sto io creando la luce, sto rispecchiando l'unica luce in quel senso. Gesù invece è luce in sé, è giustizia in sé, è santità. Allora, Gesù il giusto ha sofferto, subendo l'ira di Dio al posto degli ingiusti, per pagare la condanna di tutti gli ingiusti che avrebbero mai salvato. Ha sofferto per il peccato degli ingiusti. Se tu sei un figlio, una figlia di Dio, ricordati, tu sei uno di quei ingiusti per cui Cristo è morto. Quindi quando dice Cristo ha sofferto una volta per i peccati, quali peccati? Se tu sei figlio di Dio, i tuoi peccati, i miei peccati, il giusto per gli ingiusti, io sono fra quelli, Signore. Noi siamo ingiusti, siamo nati e cresciuti nel peccato. Per conto nostro siamo sempre ingiusti. Non abbiamo e non avevamo alcun valore in noi da attirare lo sguardo di Dio. Non avevamo alcuna giustizia nostra, però non siamo più da soli. Siamo stati coperti con la giustizia di Cristo. Adesso abbiamo libero accesso a Dio. Siamo giustificati dalla giustizia di Cristo. La Bibbia ci parla del sacrificio di Cristo volta dopo volta. Isaia 53, in cui lo Spirito di Cristo parlò tramite Isaia. Vi leggo versetto 5. Egli, Gesù, è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui. Per le sue lividure noi siamo stati guariti, guariti da questo male spirituale del nostro peccato. Con la sua morte, a posto nostro, Gesù ci ha condotto a Dio. Egli ci ha condotto a Dio perché Gesù è la via, l'unica via per la quale arriviamo al Padre. La Bibbia dichiara questo tante volte. Gesù stesso dice di sé in Giovanni 14, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unica via che ci conduce a Dio per mezzo del suo sacrificio. In Colossesi 1 Paolo ci spiega che è stato il sacrificio di Gesù che ci ha riconciliati e ci ha condotto a Dio. Vi leggo versetto 21 di Colossesi 1. Voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Quindi siamo stati riconciliati, condotti a Dio per mezzo della morte di Gesù Cristo. Efesini 2, leggiamo che eravamo senza Dio, lontani di Dio. Ed è stato Cristo a condurci a Dio per mezzo del suo sacrificio. Efesini 2, leggo da 12 a 13, è un brano più lungo, ma leggo solo quelli due. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Cristo ci ha condotto al Padre, subendo l'ira di Dio al nostro posto. Il nostro libero accesso a Dio è per mezzo del sacrificio di Cristo, compiuto una volta per sempre. Questo è valido se noi facciamo parte di una chiesa di 1000 persone, se noi siamo isolati in un carcere a causa della fede. Non importa la tua situazione, tu puoi essere in una famiglia dove Dio è centro, puoi essere isolato, oppure nel futuro forse avremo persone in tante situazioni, ma ognuno che è figlio di Dio ha libero accesso a Dio, indipendentemente dalla sua situazione di vita. Perché questo accesso dipende non dalle circostanze, non da noi, ma da Gesù Cristo, ci ha condotto a Dio. Ora, avendoci spiegato lo scopo della morte di Gesù, quello di condurci a Cristo, pagando il nostro peccato, soffrendo per i peccati, il giusto per gli ingiusti, Pietro continua dichiarando alcuni aspetti importanti della sua morte e della sua resurrezione, quello di Cristo. Leggo ancora il secondo parte di versetto 18. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito. Fu messo a morte quanto alla carne, dice nella nuova riveduta, ma vivificato, reso vivente quanto allo Spirito. Due modi di dire questo. Allora, cosa vuol dire fu messo a morte quanto alla carne? Fu messo a morte nella carne. Fu messo a morte quanto alla carne. Ma cosa vuol dire questo? È una frase strana. La chiave è quella parola nella carne, quanto alla carne. Non dice mai che, mio padre è morto quanto alla sua carne. 89, non si dice quello. Si dice mio padre è morto. Infatti in tutta la Bibbia non dice mai di una persona che è morto quanto alla carne, tranne Gesù. E parla di quanto alla carne più volte parlando di Gesù. Ah, ecco, solo Gesù. Allora cosa vuol dire? Romani 1:3, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne. Secondo la carne Gesù fu nato come discendente di Davide, secondo la carne. Stessa frase, secondo la carne. Allora, cosa vuol dire? Il significato è semplice. Gesù Cristo è Dio. Questa è la sua natura. Divino, è Dio, eterno. Ad un certo punto nella storia è diventato anche uomo. Non era uomo, era sempre Dio, ma a un certo punto diventò anche uomo. Si dice anche fu incarnato, presa carne. Da quel punto Gesù non solo aveva e ha la sua natura divina che ha sempre avuto, ma anche da ora in poi, da quel punto in poi, la sua natura umana. Le due nature esistono insieme. Gesù è sempre stato pienamente Dio. Dalla sua incarnazione in poi è diventato anche pienamente uomo. Quindi, quando i Romani dichiara che Gesù fu nato secondo la carne come discendente di Davide, sta dicendo che è nato nella sua umana come discendente di Davide, non nella sua, la sua natura divina, perché nella sua natura divina, essendo Dio, non è mai nato, non è discendente di nessuno, perché è eterno. Allora, nella sua natura umana, pensando a un'applicazione a questo, nella sua natura umana Gesù è discendente di Davide. Allora, nella sua natura umana ha una madre, che sarebbe Maria. Però sarebbe sbagliato, totalmente sbagliato, dire che Maria è la madre di Dio, perché nella sua natura divina Gesù non è figlio di nessuno tranne il Padre, che è una generazione eterna. Quindi, Gesù è discendente dalla linea umana nella sua, secondo la carne, non secondo il suo spirito. Perciò, nel nostro brano di oggi, quando dice che Gesù fu messo a morte quanto alla carne, o nella carne, vuol dire che fu messo a morte per quanto riguarda la sua natura umana, perché era impossibile per gli uomini di uccidere Gesù nella sua natura divina, perché Dio, Gesù è Dio, è vita. Gli uomini non hanno vita in sé, ricevono la vita da Dio. Nessun uomo ha vita, ha la concezione, riceve vita. E quando Dio ritira quella vita, l'uomo muore. Invece Dio, e Gesù è Dio, e lo dice anche in Giovanni 5, ha vita in sé. È vita. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può dire quello, nessun essere umano. Gesù sta parlando lì dalla sua natura divina. Allora, la sua divina non è morto sulla croce, perché la vita non può morire. La sua umana è morto sulla croce. Quindi, fu messo a morte quanto alla carne, nella sua natura umana. Fu vivificato dallo Spirito, reso vivente dallo Spirito. Cosa vuol dire questo? Allora, quando Gesù è morto nella carne, il suo spirito divino non è morto, e perciò con suo proprio potere divino Gesù vivificò la sua natura umana. Ecco perché Gesù dice in Giovanni 10:17-18, un brano che conosciamo bene, Gesù sta parlando: per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso, ho il potere di riporla e ho il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Allora, se Gesù fosse morto sia come divino che umano, non avrebbe potuto fare nulla per sé. Ma lui dichiara: io ho il potere di deporre e di riprendere la mia propria vita. Ma questo perché la natura divina di Gesù non è morto. La natura umana è morto per i nostri peccati e per questo fu vivificato quanto ha lo spirito, suo spirito divino. E quindi Gesù, pienamente uomo, è morto per i nostri peccati, pienamente Dio, si è risuscitato, ha ripreso la sua vita. Quindi ha pagato la nostra condanna e con la sua risurrezione, se ricordate, dice che ci ha giustificato. Quindi ci ha condotto a Dio ed Egli è la nostra salvezza. A quel punto Pietro inizia un discorso in cui parla di una predicazione di Gesù. Questo brano è considerato forse il più difficile in tutto il Nuovo Testamento. Eppure, pur essendo difficile capire certi dettagli, può fortificare la nostra fede. Infatti, è buono, perché ci sono tanti brani che uno può trovare che non capisce, o almeno non capisce pienamente nella tua lettura, nella mia lettura. Tu puoi arrivare a un brano e dire, non capisco, non è chiaro. Allora, cosa devi fare quando tu arrivi a un brano e cerchi di leggere, nel contesto, ma non capisci questo brano? Non vado avanti finché non capisco. No, non fare quello, perché se fai quello, forse non andrai avanti in tutta la vita. Cerca di capire quello che puoi, impegniti un po' e poi va bene, non capisco tutto, vado avanti traendo quei benefici che riesco e magari la prossima volta che leggerò questo brano, fra un anno, fra due anni, capirò di più. Bene, fate così. Questo brano è uno di così. Questo è considerato da tanti il brano più difficile in tutto il Nuovo Testamento. Però c'è da imparare qui. Consideriamo 19 e 22. Allora, attenzione, Pietro ha appena parlato del fatto che Gesù fu morto nella carne, cioè nella sua natura umana, fu vivificato per mezzo della sua natura divina. La sua natura divina, una chiave qui. Avendo parlato della natura divina di Gesù, ora Pietro ci parla di un avvenimento nel passato per aiutarci, qual è lo scopo di questo brano? A capire, a non essere scoraggiati quando soffriamo ingiustamente. Quindi, per aiutarci a capire che le sofferenze ingiuste saranno punite e ci sarà la salvezza per chi soffre ingiustamente. Questo è il contesto di questo brano e ci aiuta a capire cosa sta dicendo Pietro. Dio giudicherà il male quando? Dio giudicherà il male quando? Al momento stabilito da Lui. E arriverà quel giudizio. Questo è un punto che sta facendo Pietro. Allora, per aiutarci ad avere fede nei tempi di Dio, nel tempismo di Dio, mentre aspettiamo il giudizio e le manifestazioni che siamo figli di Dio, Pietro ci ricorda di quel momento nella storia del mondo quando Dio ha giudicato il mondo con il diluvio mondiale al tempo di Noè. Allora, con quello leggiamo di nuovo 18 a 20. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nel quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Allora, notiamo prima 19, nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere. Nel quale si riferisce allo spirito di Gesù, alla sua natura divina. Gesù in spirito andò a predicare agli spiriti in carcere. Chi sono questi spiriti? In che senso sono in carcere? In che modo Cristo predicò a loro? Allora, come dicevo prima, questo è considerato forse il brano più difficile nel Nuovo Testamento. Ho letto forse 10 studiosi su questo brano e avevano circa 10 idee diverse di cosa vuol dire. Quasi tutti dicevano, nessuno era convinto fra di loro, convinto per conto suo, e non erano d'accordo fra di loro. Allora, dopo aver letto tutti, neanche io sono arrivato a capire. però due delle possibilità mi convincono di essere probabilmente uno di questi due. Allora, io vi presento queste due possibilità di cosa vuol dire il brano. Tutti e due quadrano proprio con le parole, la grammatica e anche lo scopo di Pietro, sta parlando delle sofferenze ingiuste. Allora, prima di tutto, sia Nuova Riveduta e Nuova Diodati hanno tradotto male il versetto 19, perché hanno cercato di rendere più chiaro il senso, quindi hanno aggiunto tutti e due una parola che non esiste nel greco, che è già uno sbaglio. La Nuova Diodati dice: nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere. Non c'è un verbo. Nuova Riveduta dice: ed essi andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Non c'è quella parola trattenuti. In greco dice solamente: e andò a predicare agli spiriti in carcere. Questo è molto importante, perché grammaticalmente, proprio come è scritto grammaticalmente, può essere che erano in carcere quando predicò a loro, o può essere che erano in carcere non quando predicò, ma adesso. Non è strano. Se io dovessi conoscere un uomo e andare a casa sua e predicare con lui, a lui il Vangelo, anche se qui non dice il Vangelo, comunque, ma io vado a casa di questo tizio, e poi dopo tizio viene arrestato e messo in carcere, e lo vediamo in carcere, e io dico: io predicai a quell'uomo in carcere. Questo sarebbe grammaticamente giustissimo, infatti nel greco è una cosa che si dice molto spesso in quel termine, in quel modo, non dicendo che ho predicato, che predicai quando era in carcere, ma io sto riscrivendo questo uomo. E grammaticalmente è molto probabile che questo sia proprio quello che vuol dire, perché si usa quel tipo di grammatica molto spesso in greco. Allora, Gesù predicò in questo senso tramite Mosè alle persone del mondo al tempo di Noè, tramite Noè, non Mosè, Noè, che ora si trovano in carcere. La grammatica greca tende a implicare questo. Allora, la Bibbia mai dice che Cristo predicò tramite altri? Molto spesso, certo. Primo Pietro, parlando dei profeti, chi è che parlava, predicava, proclamava, che la parola vuol dire proclamare? Chi è che proclamava tramite i profeti? Conosciamo questo brano, vi leggo, Primo Pietro 1, 10, 11. Intorno a questa salvezza ricercarono, investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro, che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. Lo Spirito di Cristo è chi parlava tramite i profeti, chi proclamava. La parola proclamare qui viene tradotto predicare, e proclamare è quella parola. In Efesini 2,17, ascoltate quello che dice, interessante. Gesù viene descritto come colui che venne per annunciare la pace a noi, cioè la pace con Dio mediante la salvezza, che eravamo lontani. Ve lo leggo, 2,17 di Efesini. Egli, Gesù, venne per annunciare la pace a voi, che eravate lontani, a quelli che erano vicini. Gesù non è venuto fisicamente e neanche in una visione a predicare, annunciare la pace con Dio a noi. Ma qui dice che Gesù venne per annunciare la pace di Dio a voi. Sì, venne tramite gli uomini, perché la carisma, che sarebbe il dono spirituale del proclamare, di predicare, è lo Spirito di Cristo in noi, un dono che dà lo Spirito Santo, di parlare di Lui agli altri. E quindi qui, quando dice Gesù venne per annunciare la pace a voi, e sta parlando Paolo agli Efesini, che non avevano mai visto Gesù fisicamente sulla terra. Non sta dicendo venne a annunciare la pace a noi, Lui, Apostolo, sì, ma non dice noi, dice voi Efesini, e Gesù non era mai in Efeso, fisicamente. Però è stato lì tramite gli uomini che avevano predicato a loro. Quindi, come Gesù parlava tramite i profeti, suo spirito, parla tuttora tramite quelli che annunciano il Vangelo, è biblicamente molto giusto e normale dire che Gesù parlò tramite uno che proclamava. Allora Noè era, la Bibbia lo riscrive come un predicatore di giustizia. Questo in 2 Pietro 2,5. No, Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Allora, Noè era un predicatore, proclamatore di giustizia. Era come gli altri profeti dell'Antico Testamento, era, perché anche lui profetizzava, che cosa? L'arrivo del diluvio, del giudizio di Dio. Era un profeta, ed era lo Spirito di Cristo in lui. Quanto tempo ha predicato Noè? 120 anni. E come sappiamo questo? Genesi 6, 3. Anzi, guardate questo brano. Perché questo è un tempo, un esempio di mettere insieme per capire. Genesi 6, 3. Genesi 6, 3. E l'Eterno disse, il Signore, l'Eterno, Yahweh disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Scusate, da quando è che gli uomini vivono 120 anni? Vivevano a quell'epoca molto di più, e dopo vivevano molto di meno. Ma perché Dio dice i loro giorni saranno 120 anni? Non è mai stato dichiarato come la lunghezza di vita e non c'è nessun esempio di chi moriva a 120 anni. Allora, di che cosa si tratta? Dove si trova Genesi 6? Genesi 6 inizia a parlare di quale avvenimento? Genesi 6, quale avvenimento? Diluvio. Da quando Dio ha annunciato questo, ha dato 120 anni agli uomini. Perché dopo 120 anni da questa data è arrivato il diluvio e gli uomini furono uccisi. Quindi in quei 120 anni Noè predicò giustizia. Costruiva l'arca, questa immensa barca, gigantesco, ha fatto chiaramente con, magari, non so se ha avuto aiuto di operai pagati o solo dei suoi figli, o ha fatto da solo, non sappiamo, però 120 anni sono tanti, quindi era un lavoro abbastanza grande. E dopo 120 anni di predicazione e di fabbricare l'arca, Dio mandò il diluvio, distrusse gli uomini che erano rimasti ribelli nonostante la predicazione di Noè. Dopo la morte di quegli uomini nel diluvio, i loro spiriti erano, possiamo dire, in carcere, nella condizione di tormento. Carcere nel senso che non possono più scappare, non c'è nessuna scampo, devono aspettare il giudizio finale, sono già in tormento. Applicando tutto questo al punto di Pietro, ecco, applichiamo questo a quello che sta dicendo Pietro. Noè soffriva molto, perché la Bibbia dice che quanti hanno ascoltato Noè, quanto è stato apprezzato dai suoi compaesani, lo hanno disprezzato, lo hanno odiato per la sua giustizia, perché sempre gli uomini nelle tenebre odiano la luce. E quindi soffriva. Non è facile vivere e per più di 100 anni essere disprezzati da tutti. Infatti, quanti hanno dato retta a Noè? Oltre ai suoi propri figli e loro mogli, quanti hanno dato retta a Noè? In 120 anni di predicazione, in 120 anni di predicazione, neanche una persona, tranne i suoi 3 figli, neanche una persona ha dato retta a lui. Questo sì è sofferenza. Però non è finito là. Poi dopo è venuto il giudizio su tutti coloro. E la sofferenza di essere disprezzato è finita. E questo è un esempio per noi, che al momento stabilito da Dio, coloro che ci fanno soffrire ingiustamente saranno giudicati e sarà terribile. E io posso immaginare che Noè da dentro l'arca aveva molto dolore di sentire le persone fuori che gridavano. Posso immaginare che cercavano di arrampicarsi sull'arca, ma era così grande che da sotto non c'era da arrampicarsi, perché non c'era altro posto. E loro da dentro immagino che sentivano le sofferenze, ma probabilmente si ingioccheravano dicendo: Signore, tu sei giusto nei tuoi giudizi. Grazie che tu hai messo noi qui dentro. Grazie che tu hai scelto di salvare noi per grazia. Il punto quindi è che mentre c'è un periodo in cui Dio è paziente e lascia tempo per gli uomini ravvedersi, un tempo in cui c'è sofferenza ingiusta, il suo giudizio arriverà sicuramente, come egli ha promesso. Come quegli uomini che avevano rifiutato la predicazione di Cristo tramite Noè furono puniti, così saranno puniti coloro che non si ravvedono oggi. Questa è un'interpretazione di questo brano e combina giustamente con tutte le parole e tutta la grammatica. Un'altra interpretazione possibile: dopo la morte di Gesù, quando morì come uomo, fu vivificato per la potenza del suo spirito divino. Poi Cristo nel suo spirito andò a proclamare la sua vittoria, perché la parola predicare è la parola greca proclamare, senza dichiarare che cosa. Non dice, come spesso dice, proclamare il Vangelo, ma qui dice solo proclamare, senza che cosa. E andò a proclamare la sua vittoria sui demoni, angeli malvagi, in carcere. Guardate secondo Pietro 2:4. Secondo Pietro 2:4, sempre Pietro che parla, e dice: se Dio infatti, secondo Pietro 2:4, se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro, tenebre, tenendoli in catene di tenebre infernali, per esservi custoditi per il giudizio, mi fermo lì, qui parla di angeli che sono tenuti in una specie di carcere, aspettando il giudizio finale. Questi non sono uomini, sono angeli. La Bibbia parla di spiriti, sia parlando di uomini, lo spirito di uomini morti, sia parlando di angeli. Quindi dipende dal brano. E allora può darsi questo parla del fatto che Gesù andò a predicare a questi angeli la sua vittoria. Perché dice in Colossesi 2 che lui ha vinto su tutte le potestà sulla croce. Quindi questo sarebbe un'altra possibilità di interpretazione di questo brano. In questo caso l'applicazione è che il nostro Signore Gesù Cristo è vittorioso su ogni male, perciò possiamo affidarci a Lui in ogni sofferenza ingiusta. Cioè Lui è sovrano, Lui è vittorioso. Quindi io mi trovo oggi in una sofferenza ingiusta, pesante, eppure, Signore, Tu hai sofferto il giusto per gli ingiusti e poi Tu hai avuto la vittoria e noi siamo vittoriosi in Te, vogliamo avere pazienza aspettando i Tuoi tempi, ma hai già proclamato, hai già predicato la Tua vittoria agli angeli malvagi. Questa è un'altra possibile interpretazione che andrebbe bene con la grammatica e con le varie parole. Quale dei due è? Non lo so. Credo che sia uno di questi due, poi ci sono tanti altri, ma gli altri proprio non quadrano con altri insegnamenti biblici. Questi due, tutti e due quadrano bene. E quindi, che sia l'uno che l'altro, Dio, tramite Pietro, vuole incoraggiarci a non scoraggiarci in mezzo alle sofferenze ingiuste. Poi, Pietro continua e ci ricorda della nostra salvezza per grazia. Dicono, riprendo da 1 Pietro 3:19. Nel quale, nel suo spirito divino, egli andò anche a predicare agli spiriti in carcere, sarebbe più giusto dire. Anzi, potete cancellare chi erano o trattenuti, perché non c'è, in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nel quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizie della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Noè era un uomo di fede. Per fede fabbricava l'arca, nonostante che fu disprezzato da tutti. Però al momento stabilito da Dio arrivò il giudizio e lui con la sua famiglia, 8 persone in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Cioè, mentre l'acqua fu la causa della morte degli altri, lui e sua famiglia, entrando nell'arca, furono salvati galleggiando sopra questa stessa acqua che aveva ucciso gli altri. L'arca è un tipo di L'arca è un tipo di Gesù Cristo. Dove doveva essere, trovarsi Noè per essere salvato? Dentro l'arca, nell'arca. E noi per essere salvati dobbiamo trovarci in Cristo, circondati da Cristo. Solo Lui ci può fare galleggiare sopra le acque del giudizio. L'acqua per la quale Noè fu salvato è un tipo del battesimo. Allora, il battesimo che Pietro intende, spiega lui stesso, non è il battesimo in acqua, che vediamo chiaramente perché dice non la rimozione di sporcizia della carne, non è l'acqua che ti salva, non è l'atto esterno, piuttosto Pietro parla del battesimo spirituale nella quale la persona è identificata con Cristo Gesù. Egli lo descrive come la richiesta di buona coscienza presso Dio. Cioè, cosa succede quando uno viene battezzato? La persona che ha vera fede in Gesù, avendo riconosciuto i propri peccati e il giudizio di Dio contro il peccato, si è aggrappato a Gesù quale unico salvatore. Per fede chiede a Dio una buona coscienza presso Dio, guardando a Dio per la giustificazione in Cristo. Cioè, quando dice la richiesta di una buona coscienza, io voglio una coscienza pulita, voglio sapere di essere giusto. Sapendo di non essere giusto per merito mio, cerco la mia giustizia dove? La vera salvezza è di smettere di cercare con le mie opere e iniziare a cercare per mezzo di Cristo, la sua giustizia. Questa richiesta di una buona coscienza è di aggrapparmi a Cristo come giustizia. Solo così posso avere buona coscienza davanti a Dio, solo aggrappandomi a Dio. Quindi il battesimo, cioè la richiesta di una buona coscienza presso Dio, il battesimo non è l'atto esterno, ma è quello che fa la persona aggrappandosi a Cristo. E il battesimo di acqua simbolizza che si è identificato con Cristo, senso del battesimo spirituale, sapendo perciò che Cristo ha coperto lui con la sua giustizia e così lui è giusto davanti a Dio e adesso ha una buona coscienza. Sì, Signore, per mezzo di Cristo posso chiamarti Padre, posso avvicinarmi a Te, ho libero accesso a Te perché Tu mi vedi coperto con la giustizia di Cristo. Allora ho una buona coscienza, perché se la coscienza dovesse dipendere dal mio merito, non potrei mai avere una buona coscienza davanti a Dio. Allora, questa salvezza viene dichiarata in versetto 21, è mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Cioè, la buona coscienza crede che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, e questo è stato dimostrato dal fatto che Dio ha visto in Lui il Salvatore morto e risuscitato. E questa è la garanzia che il Padre aveva accettato il suo sacrificio al nostro posto. Dopo aver parlato della morte e la risurrezione di Cristo, in 22 Pietro parla della glorificazione di Gesù Cristo. Vi leggo. Il quale, Gesù Cristo, è andato in cielo ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenze. Dopo aver compiuto la salvezza, Gesù Cristo è andato in cielo. Consideriamo le verità meravigliose in questo versetto. Gesù Cristo è andato in cielo. Dove è Gesù oggi, fisicamente? Abbiamo appena letto. Dov'è? In cielo. Perciò dobbiamo vivere per visione, cercando di vedere Gesù fisicamente, o dobbiamo vivere per fede? Per fede. Che Gesù è in cielo. Certamente è sulla terra in spirito, ma fisicamente è in cielo. E la nostra vita è una vita di fede. Non solo, ma è alla destra di Dio. E se conoscete la Bibbia, sapete che alla destra è il posto di onore, di potere. Gesù ha piena autorità di completare la salvezza che ha iniziato in noi. Non dobbiamo temere alcun male. O restando con l'argomento di questo capitolo, non dobbiamo temere alcuna sofferenza. Nemmeno la sofferenza più profonda, più ingiusta, non dobbiamo temere. Qual è la tua situazione? La vita in casa? problemi di salute, problemi di lavoro, scuola, a te un futuro incerto, qual è quello che ti fa temere? Non dobbiamo temere alcun male, alcuna cosa, perché Gesù è alla destra di Dio, sovranamente in controllo. Non solo, dice che dove gli sono sottoposto angeli, potestà, potenze, non ci sono potenze nel mondo, né degli uomini né dei demoni, che non sono sotto il controllo di Gesù Cristo. Quindi la tua sofferenza, Pietro sta sempre parlando di questo soggetto di sofferenza, di non turbarci, la tua sofferenza è sotto il controllo di Gesù. Qual è la tua sofferenza? Qual è la situazione? Non dovresti spaventarti, perché dovresti ricordare che Gesù Cristo sovranamente, in controllo di tutto, sta controllando, gestendo le tue sofferenze. Allora, cari fratelli, cari sorelle, come dobbiamo vivere alla luce di queste verità? Quanto è importante che ricordiamo giorno per giorno che siamo salvati perché Gesù, il giusto, è morto per noi, gli ingiusti. In Lui siamo giustificati con la Sua giustizia. Egli ci ha condotto a Dio e quindi in Lui abbiamo libero accesso a Dio per essere soccorsi al momento opportuno. Quindi, in mezzo alle sofferenze più profonde, sofferenze fisiche, economici, spirituali, mentali, non importa. In mezzo alle sofferenze più profonde abbiamo libero accesso al Padre per mezzo di Gesù per essere soccorsi e ottenere grazia al momento opportuno. Non solo Gesù ha pagato il nostro peccato, ma Gesù è il sovrano Dio e giudicherà ogni male. Quindi è importante avere pazienza, ricordando che le cose non resteranno come sono oggi. Questo è terribile per quelli che non hanno Gesù. Oggi possono godere un momento di piacere, ma sta per finire tutto e sta per arrivare qualcosa molto peggio del diluvio, perché questa volta sarà fuoco, non acqua, e questa volta il mondo stesso sarà distrutto e tutte le opere degli uomini. Allora, ricordiamo questo, ricordiamoci di questo, le cose non resteranno come sono, e impegniamoci, prima di non scoraggiarci, e numero due, di proclamare il giudizio e la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Il giudizio potrebbe sembrare di ritardarsi, come faceva al tempo di Noè, 120 anni sono tanti. 120 anni di stare lì fabbricando questa arca immensa, ma al momento stabilito da Dio, quel momento arriverà e allora non ci sarà più scampo. Quindi, quando avrete da soffrire, prima di tutto, siate sicuri che non è, esaminatevi per essere sicuri che non è che avete agito male, in quel caso c'è da confessare il peccato, ma quando c'è da soffrire per aver fatto il bene, cioè soffrire ingiustamente, abbiate pazienza. Gesù Cristo è sul trono, vi curerà e al momento giusto ritornerà. Allora la vostra giustizia sarà manifestata in Lui. Vieni, vieni, oh Gesù. Questa è la parola che troviamo in questo brano. Pazienza nella sofferenza. Gesù ha già sofferto ed è già vittorioso. E se siamo in Cristo saremo vittoriosi anche noi. Voglio pregare. Oh Signore, non so dove iniziare. Prima di tutto voglio chiederti perdono, perché ci sono le volte che in mezzo alla sofferenza dimentico del tuo controllo. E quando mi agito è proprio un'offesa, perché non sto guardando a te come il Dio sovrano. Non sto ricordando che Gesù Cristo è alla tua destra, avendo vinto su ogni male, e adesso non che capisco io, ma Lui sta gestendo tutto. Oh Signore, ti lodo perché Tu sei Dio, il mio Signore Gesù Cristo è alla tua destra, è sovrano su tutto. Ha sofferto una volta, Lui il giusto, per me l'ingiusto. Che meraviglia che il Dio eterno è diventato uomo per poter salvarmi. Signore, ti lodo per il tuo piano meraviglioso di salvezza che ha protetto la tua santità, la tua giustizia, permettendo anche la tua misericordia e il tuo amore. Che piano meraviglioso, che Dio meraviglioso. Signore, aiutaci ad avere pazienza quando dobbiamo soffrire ingiustamente, aiutaci a camminare in tal modo che dobbiamo soffrire solamente ingiustamente, non perché siamo colpevoli, vogliamo camminare in santità. Oh Signore, so che Tu arriverai nella persona di Gesù Cristo a giudicare il mondo, ma noi preghiamo di poter essere strumenti nelle Tue mani a proclamare la salvezza nel frattempo. Grazie che ci sono stati coloro che hanno proclamato a noi. Noi vogliamo essere predicatori di giustizia come noi, per quegli anni che abbiamo ancora sulla terra. Grazie per Gesù Cristo, la nostra giustizia, la nostra salvezza. In Lui ti preghiamo. Amen.